Allora, nella nostra vita ci sono alcune cose che noi consideriamo più importanti, invece ci sono altre invece che consideriamo meno importanti. Se io dovessi domandarvi qual è la cosa più importante della vostra vita, che cosa mi rispondereste? Io penso che questa domanda, se la farei a una persona che non crede in Dio, avrei una risposta molto diversa da quello che risponderebbe un figlio di Dio. Per avere la migliore risposta a questa domanda, dovremmo andare da colui che è la vita. La parola di Dio dice, ci dice che Gesù è la via, la verità e la vita. Per cui penso che solo lui ci può dare la migliore risposta a questa domanda. Lui dice in Marco capitolo 8, versetto 36, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua. Ecco che la cosa più importante e più preziosa in assoluto che l'uomo può avere dalla vita è la salvezza dell'anima sua. In pratica qua il Signore Gesù ci dice che anche se tutto questo mondo fosse tuo, c'è una cosa molto più importante di questo, perché ovviamente tu puoi godere di questo mondo una vita di 70, 80, dai anche 100 anni, ma anche questo, ovviamente, vediamo come le persone che hanno, diciamo, le ricchezze di questo mondo, spesso vediamo che non hanno quella felicità, non hanno quel appagamento del cuore, ma spesso vediamo che queste persone soffrono di ansia e di preoccupazioni, soffrono di infelicità. Infatti, questo non è paragonabile con la vita eterna che Dio ha preparato a coloro che saranno salvati, perché ovviamente noi nell'eternità avremo una vita priva di questo peccato che il mondo è infestato, no? In pratica, se questa domanda, questa risposta a questa domanda, ovviamente per coloro che non credono in Dio, è pazzia. Perché? Perché le cose, queste sono quelle cose spirituali che si giudicano spiritualmente. Infatti parlare di vita eterna, di salvezza, sono cose spirituali. Ma a parte questa categoria di persone che non crede in Dio, ed è ovvio dalla parola di Dio che dice che pur senza fede è impossibile piacergli, c'è un'altra categoria di persone che non saranno salvate pur dichiarando di aver fede e di credere in Dio, no? E questo tipo di persone può anche essere seduta oggi tra di noi, perché come vedremo oggi attraverso il testo che andremo a analizzare, non ogni tipo di fede porta alla salvezza. Apriamo le nostre Bibbie nell'epistola di Giacomo, capitolo 2, versetti da 14 a 26. Giacomo, capitolo 2, dai versetti 14 a 26. Che dice così: a che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Or se uno fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede: se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, insensato, che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice: Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Questo messaggio l'ho intitolato Fede genuina che porta alla salvezza. E da qui nasce la domanda: ma esiste anche una fede che non porta alla salvezza? Oggi questo testo ci dimostrerà che la vera fede, non si può ridurre a una semplice dichiarazione, ma ciò che è avvenuto nel nostro cuore si deve vedere attraverso le opere. Infatti anche Gesù disse che non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Il testo di oggi noi lo divideremo in due punti, dove vedremo che Giacomo dal versetto 14 al versetto 20 ci parlerà che la fede senza opere è morta. E dal 21 al 26 vedremo che la fede genuina produce opere. Penso che già dalla lettura di questo passo e di questi due punti, possiamo vedere che questo brano non è facile da comprendere. Infatti noi tutti veniamo da un contesto religioso tradizionale dove siamo stati insegnati che la salvezza è qualcosa che noi ci dobbiamo acquistare tramite le opere, no? E la nostra vita spirituale passata era guidata in qualche modo dal pensiero mercantile, no? Per averne qualcosa devo contraccambiare con qualcos'altro. Però con Dio non funziona così. Che la salvezza, e voglio che già dall'inizio possiamo comprendere che la salvezza è il dono di Dio, che noi lo riceviamo per fede nel sacrificio di Cristo che è morto sulla croce e non per mezzo delle opere. Infatti, altrimenti che senso avrebbe avuto la venuta di Cristo e la sua morte? Infatti, se poi Dio ci avrebbe magari lasciato scritto nella Bibbia che c'è un numero di opere da fare per essere salvati, potrei anche capire. Ma la Bibbia non dice nulla di questo. E poi le persone che la pensano in questo modo non hanno la certezza della salvezza. Infatti, a volte mi capita di parlare con delle persone che appartengono alla chiesa tradizionale e ovviamente loro dicono: beh, faccio delle opere, come se loro anche in qualche modo dichiarassero che loro fanno queste opere in qualche modo per dolcificare Dio, no? E poi magari un giorno Dio guarderà le tue opere e dirà: beh, dai, insomma, hai fatto abbastanza opere, allora per quello che io ti salverò. Ma se gli chiedi se sono certi che un giorno loro avranno la vita eterna, ovviamente ti diranno: beh, questo non si sa, questo nessuno può sapere. Infatti è come se questa salvezza fosse un gioco a lotto, no? Perché magari questa vita noi scegliamo i numeri e poi nell'eternità Dio farà come si fa all'otto l'estrazione e poi dirà: beh, tu hai vinto, tu hai la vita eterna, tu invece no. Questo si potrebbe in qualche modo paragonare alla religione antica egiziana, no? Che dopo la morte di una persona questo Dio metteva su un piatto della bilancia una piuma che simboleggiava la giustizia divina, e su un altro piatto della bilancia metteva l'anima oppure il cuore della persona defunta, e se il cuore o se quest'anima pesava di più di questa piuma, Voleva dire che le opere buone che questa persona ha fatto durante la vita non sono state abbastanza per alleggerire l'anima del peccato e di conseguenza veniva divorata. Noi spesso, come evangelici, da quando ci siamo convertiti, passiamo invece dall'altro estremo del problema, no? E ci mettiamo al riparo delle parole di Paolo di Efesini capitolo 2, versetti 8 e 9, che dicono: voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Infatti questo versetto noi spesso lo usiamo per in qualche modo nascondere la nostra pigrizia spirituale, per nascondere la nostra pigrizia spirituale, per non operare per il regno di Dio. E così facendo trascuriamo totalmente l'importanza delle opere che poi, versetto 10, che Apostolo Paolo dice sempre in capitolo 2 di Efesini, dice: noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Su questo ci ritorneremo su più avanti per comprenderlo, per spiegarlo un po' meglio. Intanto dobbiamo capire che questo tema non è un punto di scontro soltanto tra gli evangelici e i cattolici, la Chiesa tradizionale, ma questo spesso anche tra le varie denominazioni evangeliche succede che c'è questo scontro, che non si capisce, non ci si concorda del fatto che allora salvati per opere, per grazia, dobbiamo fare opere, qual è lo scopo delle opere? In questo senso un problema di questo tipo l'aveva incontrato anche il molto conosciuto riformatore Martin Lutero. Lui, commentando la lettera ai Romani, comprende che l'uomo è salvato e giustificato per sola fede. Ma poi quando arriva a commentare l'epistola di Giacomo, lui non riesce a far combaciare l'insegnamento di Paolo, che mette come l'accento sulla fede come l'unico mezzo di salvezza, con l'insegnamento di Paolo che dice, come dice qua, che la fede senza opere è morta. Tant'è che Lutero arriva a definire l'epistola di Giacomo una lettera di paglia, una lettera di paglia. E questo soltanto perché Lutero non ha compreso che Paolo e Giacomo affrontano questo argomento da due prospettive diverse. Paolo dice che l'opera della nostra salvezza compiuta sulla croce non è stata condizionata dalle nostre opere. Invece Giacomo parla qui dell'aspetto pratico, cioè che la vera fede produrrà sempre delle buone opere. Infatti, adesso voglio che questo concetto sia chiaro e leggiamo un passo parallelo a questo che Paolo, in Tito capitolo 3, versetti 3 a 8, e vedremo che neanche Paolo non dà alcun spazio alla pigrizia spirituale. Tito, capitolo 3, dai versetti 3 a 8. Tito, capitolo 3, da 3 a 8. Dice così: anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparve la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Sicura è questa parola: e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a buone opere. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Allora, in pratica qua, il versetto 3 dice ciò che noi eravamo prima di essere salvati. Perché se guardiamo qua dice noi un tempo eravamo, e qua parla solo di noi, noi un tempo eravamo. Poi i versetti 4 e 5 parlano di ciò che Dio ha fatto e come lo ha fatto per essere salvati, no? Cioè la sua opera di salvarci. E qui parla solo di Dio, perché dice ma quando apparve la bontà di Dio, il suo amore, egli ci ha salvati, la sua misericordia, no? Poi il versetto 8, vediamo che parla di nuovo di noi, però di questa volta dopo che siamo stati salvati. Infatti qua dice perché quelli che hanno creduto. Quindi abbiamo cioè un'altra fase della nostra vita dopo che siamo salvati, quelli che hanno creduto. E qua dice che quelli che hanno creduto hanno il dovere di operare. Perciò guardate come si abbina in questo passo questo insegnamento senza nessuna contraddizione, no? Il versetto 5 ci dice che egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, e il versetto 8 dice che quelli che hanno creduto si devono applicare alle buone opere, e questo come conseguenza della nostra salvezza. C'è un'illustrazione che rappresenta, diciamo, proprio la verità in questo senso. L'illustrazione del melo, no? Dice che il melo, quell'albero di melo, dice, fa delle mele, ma non per diventare un melo. Il melo fa mele perché lui è un melo. Infatti anche no, il cristiano, parliamo dopo che è stato salvato, il cristiano fa delle opere, ma non per diventare un cristiano, ma lui le fa le opere perché lui è cristiano. Altrimenti noi, la nostra vita come non credenti, non possiamo dire, beh, è fuori Bibbia, diciamo, di dire prima di essere convertiti io faccio delle opere per essere salvato. No, non puoi fare perché la salvezza è qualcosa che tu non potrai mai pagare, è il dono di Dio. E quello lo riceviamo solo attraverso il sacrificio di Cristo. Ovviamente, dopo che siamo salvati, se noi ci rendiamo veramente conto da che cosa siamo salvati, io penso che dovremmo esplodere cioè in fare delle opere, perché ovviamente se noi ci rendiamo conto che siamo stati strappati dall'inferno, perché è questa la verità. Noi siamo stati strappati dall'inferno. E allora, ma quale gioia e quale motore puoi avere nel fare delle opere? Ma questo lo farai, cioè, da cuore libero, da un cuore che non è che tu se le fai le opere dici oh, le faccio le opere, faccio perché forse arriverò alla salvezza, e le fai anche con la fatica se tu non pensi, non credi che sei salvato. Ma tu se dici, beh, sono già partito salvato da un grande dolore, allora lo fai anche col cuore, e questo è ciò che la Bibbia ci dice. Ora prendiamo ogni punto in parte e li analizziamo alla luce del nostro testo, che abbiamo detto che il primo punto è la fede senza opere è morta. E rileggo il versetto 14 del capitolo 2, dice così. A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Questo versetto è composto da due domande retoriche. La prima è: a che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? E la seconda: può la fede salvarlo? La traduzione giusta in questo caso sarebbe: può tale fede salvarlo? Oppure: quel tipo di fede, quel tipo, no? Però adesso qua ci domandiamo di che tipo di fede parla qui Giacomo. La risposta a questa domanda la troviamo proprio nella prima domanda retorica, perché qua dice: a che giova se uno dice di aver fede? Quindi vediamo che la fede dichiarativa non può salvare nessuno. E questo versetto è molto importante perché sarà come la pista di lancio per interpretare tutto questo passo, no? Qui Giacomo non parla di uno che ha fede, parla invece di uno che dice di aver fede. E così lo vedremo anche più avanti, che qua parla sempre di quelli che dicono di aver fede, ma invece non si vede niente in quella fede, no? Infatti, quante persone quando noi evangelizziamo ci dicono di aver fede, no? Nonostante vivono nel peccato. E vivono tranquillamente nel peccato, e ovviamente loro dicono: beh, io ho fede, io credo in Dio, però il peccato è, cioè, non gli dà nessun fastidio. Quindi questo tipo di persone di cui parla qua, ovviamente qua, e poi ovviamente non dovremmo anche andare troppo lontano, perché purtroppo anche la Chiesa in generale è affollata di questo tipo di persone. Guarda caso qua Giacomo parla di questo argomento alla Chiesa e dà un esempio concreto dal versetto 17, dal 15 al 17, e lo leggo. Dice: or se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Se guardiamo i due elementi necessari alla vita che sono menzionati in questi due versetti, e cioè i vestiti e mangiare, sono proprio quegli elementi che Dio ha promesso di soddisfare a coloro che cercheranno prima il regno di Dio e la sua giustizia. Infatti, il passo che anche Michele ha citato la domenica scorsa di Matteo capitolo 6, lo cito anch'io per guardare questo fatto. Il Matteo capitolo 6, versetti 31 a 33, dicono: non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, che beremo o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E se Dio ha promesso queste cose, Lui le manterrà. E Lui le manterrà tramite i suoi veri fedeli, che mostreranno una fede operativa, una fede che va oltre a quella fede dichiarativa, no? Fin qui abbiamo visto che una fede che si ferma a livello dichiarativo è una fede morta, una fede che non serve a nulla, una fede che non può salvare nessuno, come dice Giacomo nel primo versetto. A che serve? Una domanda retorica. A che serve se uno dice di aver fede? Non serve a nulla. È una domanda retorica, una risposta ovvia a questa domanda, che non serve a nulla. Oggi vedremo invece che c'è infatti anche una fede che porta alla salvezza, e quella fede è quella che produce delle opere. Rileggiamo il versetto 21 al versetto 26. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui, e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Similmente anche Raab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Ora, nel proseguire questo passo, Giacomo ci illustra tre esempi di fede vivente. Infatti, qua ci dà l'esempio di Abramo, poi l'esempio della prostituta Rahab, e poi nell'ultimo versetto ci dà l'esempio del corpo senza spirito. Ora prendiamo ognuno di questi esempi in parte e vorremmo comprendere in che cosa consiste una fede genuina che porta alla salvezza. E vedremo primo l'esempio di Abramo. Se guardiamo l'Antico Testamento, la parte dove parla della sua vita e di tutto quanto, possiamo dire che Abramo è stato un vero esempio di fede. Già dall'inizio, quando Dio lo chiama, la Bibbia dice che Abramo lasciò il suo paese nativo per andare verso un paese che lui non conosceva. In questo caso, mostrando una fede e fidandosi di Dio in modo completo, andare verso un paese che lui non conosceva, ovviamente ci voleva la fede. E poi, ovviamente, quando Dio gli promette una discendenza che la parola di Dio dice che sarà come la polvere della terra, così numerosa, Abramo, nonostante la sua età avanzata, lui crede a quello che Dio gli promette e infatti Dio mantiene questa promessa dandogli un figlio, Isacco. Come abbiamo detto, ovviamente Abramo nella sua vita ovviamente ha avuto anche dei alti e dei bassi nel suo cammino spirituale, ma la cosa più importante è che anche nella nostra vita, ovviamente anche nella sua vita può essere e c'è stato e ci sarà ancora dei alti e dei bassi nel nostro cammino con Dio. Ma la cosa più importante è che si deve notare la differenza, si deve notare la differenza tra ciò che noi eravamo prima di essere salvati e ciò che siamo adesso. Se tu dovessi guardare indietro alla tua vita che vivevi prima e oggi, puoi notare un cambiamento? Oppure magari quello che tu hai cambiato è stato soltanto una chiesa, una religione? Oppure magari hai cambiato soltanto le cose meno importanti, le cose, i dettagli che alla fine non sono così importanti? E poi magari la tua vita è rimasta sempre quella? Tornando all'esempio di Abramo, Giacomo cita questo passo dove Dio mette alla prova la fede di Abramo per vedere che tipo di fede aveva. Qui ci dice che la fede di Abramo si è dimostrata reale nell'ubbidienza alla dolorosa richiesta di Dio di portare suo figlio come sacrificio. Ma c'è di più, perché Abramo, oltre ad essere stato disposto a sacrificare suo figlio, lui credeva che Dio poteva anche risuscitarlo e di dargli quella discendenza promessa, come abbiamo detto prima, quella discendenza numerosa come la polvere della terra, no? Leggiamo Ebrei capitolo 11, Ebrei capitolo 11, dal versetto 17 a 19, qua ci parla proprio della prova che Abramo è stato messo, che dice così: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, anche se Dio le aveva detto: in Isacco ti sarà nominata una progenie, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione. Quindi vediamo che Abramo come abbiamo detto prima, oltre ad essere disposto a sacrificare suo figlio, lui credeva che in qualche modo, come dice qua Ebrei, come per una specie di risurrezione, lo poteva riavere indietro e per avere quella discendenza che Dio le ha promesso in Isacco e non in altro. E qua è veramente importante comprendere che Abramo non si è fidato di Dio soltanto, beh, tanto Dio ha dato, Dio ha tolto, mi darà magari un altro figlio e così via. No, la promessa di Dio è stata una discendenza in Isacco, una discendenza in Isacco che sarebbe stata numerosa come la polvere della terra. Spesso ubbidire alla parola di Dio comporta anche dei sacrifici e dolore da parte nostra. Ovviamente noi oggi non abbiamo queste richieste da parte di Dio di portare, diciamo, un sacrificio umano oppure una richiesta di questo tipo. Però abbiamo la parola di Dio che ci chiede dei sacrifici. Non come prima, ma anche questi, cioè i comandamenti di Dio che li abbiamo qua, di abbandonare il peccato, di camminare con Dio, sono dei sacrifici che noi dovremo fare. Ovviamente non è sempre facile e possiamo dire che in qualche modo anche noi abbiamo da sacrificare del nostro per essere ubbidienti a Dio. Ma quando scegli di fare la sua volontà, anche se a volte dolorosa, anche se a volte sofferenza, dovremmo avere anche delle sofferenze in questo, dopo abbiamo quella pace che abbiamo fatto ciò che Dio voleva. Questo ovviamente dovremmo cercare la sua volontà dalla sua parola, non sentircelo fare. Perché se dovessimo dire, beh, io adesso mi sento a fare la volontà di Dio perché guarda, questo me la sento, mi sa che non lo faremo mai se dovremo farlo a seconda del nostro sentimento, di quello che noi sentiremo. Ma ovviamente in ogni cosa è l'obbedienza alla parola che non è sempre facile. Adesso vediamo l'esempio della prostituta Rab. Versetto 25 dice: similmente anche Raab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Nell'esempio di fede che abbiamo visto di Abramo, abbiamo visto un uomo attraverso il quale Dio fa nascere il suo popolo. Qui abbiamo Raab, una donna pagana. Prima abbiamo visto Abramo che aveva la reputazione di essere il padre del popolo di Israele, padre del popolo di Dio. La reputazione di Raab era quella di essere prostituta. Infatti la vediamo che in qualche modo viene citata sempre con questa reputazione. Ovviamente sono altri dettagli, non volevo entrare nei dettagli, ma non era per diffamare questa persona, ma ovviamente per far vedere ciò che Dio può fare anche da una persona che ha un passato di questo tipo, che la può ristabilire e può lavorare grandemente nella sua vita. Abramo era uomo, Raab una donna. Eppure, passando sopra queste grandi differenze tra queste due persone, vediamo che il versetto 25 inizia con una parola che dovremmo pensarci veramente al suo peso, che dice similmente, cioè vuol dire che c'è qualcosa in comune tra queste due persone. E la cosa in comune tra queste due persone menzionate qui, è il modo in cui loro hanno vissuto la fede. Vorrei adesso leggere il passo che Giacomo cita qui, è il passo di Giosuè, capitolo 2, e per comprendere, ovviamente questo è un passo che lo conosciamo, sono sicuro che lo conosciamo abbastanza bene, ma giusto per avere un rifresco nella memoria degli eventi che sono successi allora. Giosuè capitolo 2, versetti 1 a 14. Giosuè capitolo 2, versetti 1 a 14. Dice così: Or Giosuè, figlio di Nun, mandò due uomini da Shittim per spiare di nascosto, dicendo: Andate e ispezionate il paese di Gerico. Così essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta chiamata Rab, e là alloggiarono. La cosa fu riferita al re di Gerico, e gli fu detto: Ecco, alcuni dei figli di Israele sono venuti qui questa notte per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: Fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese i due uomini e li nascose, poi disse: È vero, quegli uomini sono venuti da me, ma non sapevo di dove fossero. Or quando si chiudeva la porta della città, al sull'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non lo so. Inseguiteli subito, perché li potete raggiungere. Essa invece li aveva fatti salire sul tetto e li aveva nascosti fra gli steli di lino che aveva disteso sul tetto. Allora gli uomini li inseguirono sulla strada del Giordano verso i guadi, e non appena gli inseguitori furono usciti, la porta fu chiusa. Or prima che le spie si addormentassero, Raab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini: Io so che l'Eterno vi ha dato il paese, che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque di Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, e ciò che faceste ai due re degli Amorei lì di là dal Giordano, Sihon e Og, che votaste allo sterminio. All'udire queste cose, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno a motivo di voi, perché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Or dunque vi prego, giuratemi per l'Eterno che, come io vi ho usato clemenza, anche voi userete clemenza con la casa di mio padre. Datemi quindi un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, miei fratelli, le mie sorelle e tutto ciò che appartiene loro, e che risparmierete le nostre vite dalla morte. Quegli uomini le risposero: La nostra vita per la vostra, purché non svegliate questo nostro affare. E quando l'Eterno ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con clemenza e lealtà. A quei tempi, i mezzi di portare le notizie non era come noi abbiamo oggi, ma qua dice che questo popolo ha sentito che questo grandioso Dio di Israele come ha fatto uscire il suo popolo dal paese d'Egitto tramite miracoli mai sentiti. E all'udire ciò, tutti, dice qua, tutti tremavano perché sapevano che ora toccava a loro essere sterminati davanti ad Israele. Infatti, versetto 9 dice: Io so che l'Eterno vi ha dato il paese. Sapete, è strano che qui dice Rab: L'Eterno vi ha dato il paese, come se la vittoria c'è stata già prima che iniziasse il combattimento, no? E questo perché la fede di Rab va oltre a quello che si poteva vedere, e ovviamente la conquista vera e propria era soltanto una questione di tempo. Questo testo dice che tutto questo popolo tremava davanti a Dio di Israele. Ovviamente anche Rab tremava, ma lei è andata oltre a questo e ha agito di conseguenza, pur di rischiare la sua vita nascondendo queste due spie. Infatti, penso che i conti che se li avrà fatti l'Arabia è stato: beh, io se resto qua, tanto so che Dio spazzerà via tutto davanti a lui. Quindi o che muoio prima, o che muoio dopo, ma io penso che Dio farà tutto, quindi meglio mi metto dalla parte di Dio, perché può essere che abbia un sollievo, una salvezza in questo senso. Infatti la Rab poi dopo la vediamo menzionata come, vicino a Abramo nella fede. Similmente la fede di Rab fosse come è stata come la fede di Abramo. Che cosa vuol dire questo? È che la fede di Rab non si è fermata soltanto al sapere, perché ovviamente tutto questo popolo sapeva, ma questo Dio di Israele è un Dio tremendo, è un Dio che, davanti a lui non esiste, barriere, adesso tocca a noi essere sterminati, là, i conti erano facili da fare, no? Ecco ciò che avevano in comune queste due persone, il modo in cui loro hanno vissuto la fede. Poi abbiamo il terzo esempio, che è l'esempio del corpo senza spirito, che nell'ultimo versetto dice: infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza opere è morta. Infatti questo versetto parla da sé ed è proprio quello che noi abbiamo visto finora. Quindi oggi abbiamo visto attraverso questi esempi che la fede genuina non si riduce a una semplice dichiarazione, perché la vera fede produrrà sempre delle buone opere. Anche l'autore della lettera Librei e concorde con quello che noi abbiamo visto attraverso questo passo. Infatti, quando elenca gli eroi della fede, nel capitolo 11, paragono io un pochettino, insomma, a quello che c'è scritto riguardo a questi esempi di fede o gli eroi, dice: per fede Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per fede Noè preparò l'arca, per fede Abramo offrì Isacco in sacrificio, come avevo visto prima, per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò il compromesso con il peccato. Ecco, vedete come la fede, la vera fede, è stata seguita sempre dalle opere. Infatti, ogni volta che dice per fede Abele offrì, per fede Noè preparò, quindi è una fede viva, è una fede che opera. Giovanni Calvino disse: siamo salvati per sola fede, ma non per una fede che resta sola. Spero che questo messaggio di oggi abbia messo al vaglio la nostra vita spirituale e che noi abbiamo potuto comprendere che la vera fede produrrà sempre delle opere buone. Invece una fede senza opere è una fede che non serve a nulla, una fede che non può salvare nessuno. Preghiamo. Padre Onnipotente, vogliamo grandemente benedire il tuo nome questa mattina e ti ringraziamo, Signore, per la tua parola che è luce per i nostri piedi e ti ringraziamo, Signore, per quello che noi abbiamo potuto imparare anche questa mattina dalla tua parola. E Signore, vogliamo che la nostra fede possa essere seguita dalle opere buone. E ti ringraziamo, Signore, che abbiamo compreso che le opere che noi le facciamo è perché noi siamo grati a te per la salvezza che ci hai dato, salvezza che ci ha strappati dalle fiamme dell'inferno. E Signore, vogliamo che la nostra fede possa glorificare il tuo nome ogni giorno della nostra vita. Ti ringraziamo di tutto ciò nel tuo nome. Amen.
Amen.